Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Ed eccoci qua, una buona mattinata a tutti, un buongiorno. Oggi è mercoledì 13 agosto, sono le 7 in questo preciso istante e chi vi parla è Stereo Tubaldi per questa rassegna stampa dei quotidiani e dei siti web. E allora partiamo dal sito web di Radio R, sempre secondo me molto più performante, molto più interessante. E parliamo di lupi, sì, parliamo di lupi, ma qualcuno magari non gradisce questo tema, perché il talebano dell'ambiente pensa che ci sia dietro un disegno di sterminio e di contenimento della popolazione. Sì, perché avete visto in giro, ci sono parecchi cuccioli, avete visto, perché dico ormai arrivano davanti casa, cioè ormai non hanno paura dell'uomo. L'uomo aveva paura dell'uomo quando l'uomo cacciava, quando l'uomo sparava, allora sapeva che non poteva, era un nemico e quindi non poteva affrontarlo, o meglio, se lo affrontava, lo affrontava con grande rischio. Adesso sa che è protetto, lo avverte che l'uomo non reagisce alla sua presenza, non è impaurito, o almeno è impaurito ma non può farci nulla della sua presenza. E il lupo naturalmente, in maniera spavalda, dice: ma che fai, è così intelligente? Certo, gli animali sono intelligenti. Voi cercate di, ad esempio, intrappolare un animale o comunque dare la caccia a un animale, potete farne fuori uno, ma gli altri, sapendo che in quel punto c'è un rischio, non frequenteranno più quel punto. Ecco perché a volte sparare, magari anche non direttamente sul corpo, ma in termini intimidatori per far paura, no? Serve per tenere lontani e ricacciare i lupi nel loro ambiente naturale e non farli giungere alle periferie delle città o dei centri abitati, perché questo naturalmente costituisce per tutti un pericolo. Per tutti un pericolo, non soltanto per gli animali domestici che sono fatti fuori, che sono sbranati perché agiscono in branco. Bene, perché parliamo di lupi questa mattina? Parliamo di lupi perché c'è un'ordinanza del sindaco di Montefano, la Barbieri, che sono stati avvistati in numero considerevole nel vicino comune di Montecassiano. Bene, vi do alcune raccomandazioni ai cittadini, anzi obblighi e raccomandazioni per i cittadini per affrontare questa eventuale presenza dei lupi. Ad esempio, lei dice: prestare soprattutto attenzione alle zone rurali, boschive e periferiche, specialmente di sera e di notte. Ecco, quindi cercate di non frequentarle, in poche parole. Evitare comportamenti attrattivi per i lupi, non abbandonare rifiuti organici fuori dai contenitori, non lasciare fonti di cibo vicino a casa o cassonetti, non lasciare cibo per animali domestici all'esterno, non lasciare cani incustoditi o la catena in zona accessibile ai lupi. Vedete, ormai non c'è, sì, perché non soltanto aggrediscono cani, gatti, oltre naturalmente che gli altri animali che sono proprio di alcune piccole fattorie, persino un asino hanno sbranato nella sineria Cadiluna di Antonio Giri, l'hanno sbranato e Antonio Giri appunto l'ha documentato con fotografie questa predazione che c'è stata da parte del lupo. Mantenere pulite le aree intorno alle abitazioni, liberandole da vegetazione fitta, segnalare subito ogni avvistamento e comportamento anomalo a polizia locale, carabinieri forestali, Regione Marche, servizio faunistico. Mantenere la calma, allontanarsi serve senza voltare le spalle e tenere l'animale a vista. Usare dissuasione attiva, urla, battere le mani, fare rumore per farlo allontanare. Ordinanza pubblica all'albo pretorio, questa è stata affissa, e questo è quanto dice la Barbieri. Quindi per tutti coloro che dicono che non è un pericolo il lupo, che si vadano al diavolo, perché non hanno mai avuto a che fare con questi animali, non è che per ogni animale pericoloso dobbiamo imbracciare il fucile e cominciare a sparare. Però è ora che la popolazione sia contenuta nei limiti decenti di una convivenza collettiva, no, e di tranquillità per tutti. Non è possibile liberare ad esempio, non so, le galline dalle gabbie in presenza solo dell'uomo, perché semmai te li ritrovi tutte sbranate, oppure addirittura evitare che i tuoi nipotini giochino all'aperto, perché possono esserci anche delle aggressioni. E siccome ci sono state quasi una trentina di aggressioni dei lupi in Italia contro l'uomo con anche bambini feriti, allora comincia a diventare un problema. E questo è quanto ci dice il nostro sito web, e purtroppo non ci dicono gli altri giornali. E poi vediamo, ecco, questa invece è una notizia che riguarda i funerali di Silvana Sabatini, che è scomparsa lunedì scorso all'età di 89 anni. I funerali si svolgeranno questa mattina alle 10 nella chiesa del Duomo, nella cattedrale quindi San Fabriano. La stessa chiesa aveva ospitato nel luglio 2015, quindi 10 anni fa, le esequie del marito Giuseppe Guzzini, tra i fondatori negli anni 50-60 della storica azienda di Guzzini Illuminazione, oggi parte del gruppo svedese Fagerhult. Laureato in giurisprudenza, Sabatini ha insegnato cultura generale ed educazione civica, condividendo con il marito sia le scelte aziendali sia l'impegno politico a Recanati. Giuseppe Guzzini infatti fu vice sindaco e assessore alle finanze e sviluppo del comune dal 1960 al 64, di nuovo vice sindaco e assessore ai lavori pubblici e urbanistica dal 70 al 75, ma è stato anche capogruppo della DC, lo ricordo bene, negli anni 80. Allora, i primi anni dell'attività della nostra emittente qui a Recanati, non lo ricordo perché seguivamo il Consiglio Comunale già allora e lo mandavamo in diretta già allora, e quanto siamo stati bravi. Allora, vediamo ancora ZES, ecco, questa è la storia ci intriga particolarmente. Le ZES sono le zone economiche speciali, dette speciali per cui quelle in cui, cioè, i gruppi anche ad esempio produttivi, industriali, economici che ricadono all'interno di queste ZES possono godere di sgravi fiscali, di sussidi e di quant'altro, per cui c'è questa battaglia perché, e lotta perché ci siano sempre più centri che possono appartenere allo ZES. Questa è una grande torta e tutti vogliono prenderne una fetta, e per cui c'è adesso questa delusione: Meloni ci ha escluso, perché può, allora non può fare della ZES una grande tutta Italia, no? E quindi, anche perché le risorse sono limitate per aiutare queste zone economiche speciali, per cui che se si lamenti Porto Recanati o Recanati, e che cazzo ce ne frega, no? Parliamoci chiaramente, cioè non è che possiamo. Però c'è chi parla come Piscitelli, l'ha parlato anche ieri, di stare attenti perché finora è un disegno di legge, quindi facciamo sempre in tempo ad essere inclusi all'interno. Ecco, questa è l'italietta che dell'euro, per dire, no, della lira, non la liretta di una volta, è l'italietta dell'euro che non è abituata a rimboccarsi le maniche e a lavorare per proprio conto senza dipendere dal stato ladrone e criminale. No, invece ci rammarichiamo che lo Stato non ci dia una mano, no? Ecco, questa è l'Italietta dei sussidi, dell'assistenza, l'Italietta che piace alla sinistra e ai comunisti, non c'è niente da fare, ma piace anche alla destra, perché la destra, soprattutto sociale, non si distingue dalla sinistra comunista, né dalla sinistra socialista. Purtroppo abbiamo una concezione tale per cui noi dell'economia abbiamo soltanto l'idea che le tasse servano poi a produrre sussidi e quindi a dare fare quella operazione clientelare quindi ricerca e accaparramento del consenso elettorale. Serve soltanto per questo. Noi paghiamo le tasse per finanziare le campagne elettorali dei mascalzoni che appunto prima ci rubano e poi pensano di ridarci indietro una minima parte di quello che hanno rubato, perché la maggior parte va a finire in burocrazia, in privilegi e nel mantenimento di questa casta. E quindi assistiamo in questi giorni a un piagnisteo completo, totale, no? E questo è quanto riguarda. E tant'è vero che c'è una nota del Partito Democratico dei Canadi, non si distingue, come anche di Porto dei Canadi, è lo stesso, il PD di Porto dei Canadi e dei Canadi sono stati i primi a lamentarsi. Dice: fuori dallo ZES è uno scandalo che grida vendetta. Una nota mi sembra firmata da Andrea Marinelli. Dice: il Partito Democratico dei Canadi denuncia queste ingiustizie, con il nostro candidato al Consiglio regionale Andrea Marinelli siamo pronti a portare la battaglia in regione finché la nostra città non sarà reinserita. Mannatea, cioè alla faccia con me, vabbè, lasciamo perdere, prima mattina non mi va neanche né di dire parolacce né di soffermarmi più di tanto a trattare, a considerare e commentare simili sconcerie e simili rubacce, veramente non gli si fa. Allora, questo è un po' il sito di Radio R, poi magari approfondiremo alcune di queste notizie, ma non solo, questo non è solo il sito di Radio R, adesso ve lo faccio vedere, a parte che lo dovevo far vedere prima, che vedevo fa, non è, mi dimentico sempre di farvi, perché per chi è in diretta Facebook in diretta Facebook stamattina, poi mi sono dimenticato pure di agganciarmi agganciarmi anche a Instagram, mannaggia, ma io faccio subito, mi ci vuole un secondo per mandare in diretta Instagram, eccolo qua, fra poco siamo in diretta anche Instagram, dicevo, oltre sullo stream che è 89.100, e vi faccio vedere adesso quindi il sito di Radio R direttamente, eccolo qua. Le prime tre notizie che vi ho dato le potete vedere già in primo piano pubblicate. Poi abbiamo Montecassiano, Montefano e Montelupone, nasce un nuovo modello di borgo interconnesso fra di loro. Vi ricordate Terre d'Oltre? Ecco, la stessa è una cosa simile. Terre d'Oltre doveva essere un'intesa fra comuni delle Canadi, le supercazzole che poi si perdono nel tempo perché appunto hanno semplicemente la vita di un fiore senza acqua, cioè vive un giorno, di una rosa, doveva essere un sistema di collaborazione, una rete fra Recanati, Porto Recanati e Loreto, una rete che avrebbe dovuto in qualche maniera funzionare come un raccordo fra le tre città, fra quella città turistica, balneare, culturale Recanati, religiosa Loreto, con dei collegamenti anche viari, con una mobilità concordata in termini anche di trasporti pubblici o comunque di iniziative che non dovevano accavallarsi ma che semmai avrebbero dovuto avere l'una al supporto delle altre due e quindi una mano anche dal punto di vista dell'informazione, della propaganda, della pubblicizzazione degli eventi e così via. non è stato fatto niente, 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 è finito, è sparito, si è annullato, no? Non se ne parla più, se ne parla più. Perché? Perché non è mai esistita in realtà. E lo stesso faranno queste dei borghi interconnessi. Poi Montalto delle Marche, sequestrati rifiuti pericolosi e strutture abusive dalla Guardia di Finanza, una nota che adesso leggeremo. Poi Leonardi di Fratelli d'Italia, cifre record di investimenti a Porto Recanati per la difesa della costa, il PD si rassegni. E si continua a polemizzare ancora sui fondi della costa, però se non c'eravamo noi anche di Radio R che intervistavamo a Uzzi, questi dormivano. Montelago, Celtic Festival, controlli straordinari dei carabinieri, notizia un po' datata di ieri. Trei ha denunciato 23enne per simulazione di reato e tentata truffa, sempre notizia di ieri. Bene, detto questo andiamo a vedere adesso Cronache Maceratesi. Cronache Maceratesi dice: in apertura la denuncia di una mamma, il mio bambino ha bussato, alcuni ragazzi più grandi. Questa l'abbiamo visto, dice: la donna ha raccontato che l'episodio sarebbe avvenuto in una comunità dove si trovava, ha riferito tutta la polizia che ha dato il via agli accertamenti. Quello che è accaduto a mio figlio è imperdonabile, chiedo giustizia. Questo l'abbiamo trattato anche ieri leggendo appunto da una corrispondenza, mi sembra, o del Corriere o del Carreste Carina, comunque entrambi li riportavano. Guardia medica assente, girato due province, non l'ho trovata, da Civitanova a Recanati per una ricetta. La denuncia di Mauro Fumagalli. Poi Anna Menghi, ma scusa, se tu telefoni, non ci credo, perché se tu telefoni ti risponde qualcuno comunque e ti dice qual è la guardia medica di turno. Anna Menghi lancia la sfida Lega, riparto da Macerata, le mie città, lavoro per i più fragili e le imprese. Sì, vabbè, sarà più fragile e le imprese, ma tu stavi in questi 5 anni? Io non ho avvertito la tua presenza, francamente, Anna Menghi, sono un po' distratto, non ho avvertito la tua presenza. Ti abbiamo investito personalmente, ti ho investito in un problema che è quello dell'occupazione di due stalli per disabili da parte di Tavolini, di una ristorazione che fa sempre le cose sue di testa sua, come se non esistesse una legge o un comportamento, no? Una volta si diceva prendi tu il mio posto, no? Quello che occupava possibilmente un stallo per disabili, e questo era già un modo forte per denunciare l'insensibilità di chi occupava uno stallo e un parcheggio per disabili non essendo disabile. Però è pur vero che se qualcuno ci mangia dentro lo stallo per disabili, ci mette i tavolini, ci mangia, ci rutta e ci scorreggia, tutto questo non comporta un grande riprovazione, no? Perché poi investito di questo problema ha detto: ne hai parlato con Tizio e Caio? Mi ha risposto, cioè in realtà non ti sei attivata come avresti dovuto, perché è il tuo rappresentante anche, mi sembra, appunto regionale della categoria appunto dei disabili, no? Del problema e dei problemi ad essa connessi. E vabbè, comunque in altre occasioni invece ti sei attivata, per carità, e sei sempre comunque un punto di riferimento, cara Anna. Dico cara Anna perché prima perché militi in un partito che ritengo almeno nelle sue forme l'unico che contiene dei personaggi con fede liberale. Certo non è quel liberalismo che per il quale impazzisco, né a fede libertarie, perché a volte scivolano anche loro in forme stataliste, in forme troppo timide in termini proprio di libertà concesse all'uomo. Basta vedere che il comportamento anche della Lega durante la campagna vaccinale è stata critica, ma non è stata così incisiva, forte e determinata nella sua battaglia come purtroppo hanno fatto altri che si sono esposti e hanno dovuto andare incontro anche degli inconvenienti, perché in Italia se tu rompi il muro del politicamente corretto sei una persona che viene raggiunta da 1000 improperi, da 1000 imprecazioni, da 1000 niente, da mille offese e soprattutto da tentativi di metterti ai margini della società, di renderti la vita difficile, l'attività lavorativa difficile e quant'altro. E ci vuole coraggio per affrontare queste situazioni. Alcuni l'hanno fatto, molti politici invece non l'hanno fatto, anzi quasi nessuno l'ha fatto. Andiamo a dare un'occhiata anche a cronache di Ancona. Per Ancona parliamo di un pestaggio nel centro di Iesi, 25enne finisce ai domiciliari e questo è grave. Poi abbiamo sushi tra sporcizia e pesce non abbattuto, è chiuso ristorante, cazzo, infatti a volte ci sono dei ristoranti veramente che sono talmente sudici che ti viene da rimettere soltanto a vederli, soltanto esternamente. Litigio con il figlio disabile, pugno sul labbro all'ex moglie 80enne ammonito dal questore. Scontro tra camion e scooter, due ferite a pronto soccorso, qui siamo ad Osimo. Questo è quanto, non ci sono poi, vediamo invece ad esempio il resto del Carlino, eccolo qua, il resto del Carlino, pagina dei canali, porto le canali, ZES, il PD in trincea contro l'esclusione, poi oggi funerali Silvano Sabbadini, una vita sempre in prima linea per le canali, poi porto le canali, lavori al campo sportivo, terminata l'asfaltatura, c'è l'esclusione ZES, Bisciteri frena, disegno di legge ancora da approvare, per cui dice facciamo sempre in tempo a essere inclusi dentro, sì. Fratelli d'Italia, Braconi candidato alle regionali, convergenza unanime del coordinamento cittadino in favore delle 48enne. E questo è quanto. Poi abbiamo invece il Corriere Adriatico, lo stadio Monaldi, parliamo di Porto Regani, si rifà il look, sistemati spogliatoi e parcheggi. Anche qui si parla addio alla professoressa Silvana Sabbadini, vedova di Giuseppe Gozzini. Poi Marinelli del PD, l'esclusione della ZES non è giusta. E questo è tutto. Allora vediamo di proseguire, vediamo di cercare di dare un'occhiata in linea di massima, ma ce l'ha attorno il bullino rosso per il gran caldo, guardate, non si sta benissimo. Si sta benissimo, la notte non si dorme con il condizionatore, la notte è perché l'aria è fresca, la sera le temperature si abbassano a 26-27 gradi, no, non abbiamo quindi quelle temperature da afa notturna che veramente sono difficili da sopportare e quindi si passano delle notti molto agitate, qui da noi no, lungo la costa adriatica non abbiamo di che lamentarci, quindi il cambiamento climatico riguarda la costa tirrenica e la costa adriatica non è sottoposta a cambiamento climatico. O scemi, idioti, che non siete altro, noi al sentirli tutti preoccupati, chissà domani quanto farà caldo, quanto mai. E così si continua con questa cantilena, con questo gne gne gne, vabbè, lasciamo perdere, anche qui dobbiamo sorvolare, andiamo avanti perché sennò... Allora, abbiamo poche notizie, dicevo, che ci possono in qualche maniera... attirare. Allora io partirei per approfondire dopo questo mio sommario, diciamo così, partirei per approfondire però alcune notizie senza ulteriori commenti o comunque semmai li faremo a lettura della notizia data. E allora vado al resto del Carlino, parlo di ZES, il PD in trincea contro l'esclusione. Vediamo, prima partirei dai funerali perché oggi i funerali di Silvana Sabbadini nella chiesa di San Fabiano è morta all'età di 89 anni lunedì scorso. Questa morte è giunta mentre era ricoverata nella clinica Villa Pini di Civitanova. La chiesa è la stessa che accolse nel luglio 2015, la chiesa di San Flaviano, il Duomo, appunto, per l'ultimo saluto il marito Giuseppe, uno dei fondatori degli anni 50 e 60 della nota azienda I Guzzini Illuminazione. Ma parliamo di ZES. Il Partito Democratico dei Canadi alza la voce contro l'esclusione della città dalla zona economica speciale, definendola uno scandalo che grida vendetta. La protesta è affidata ad una nota ufficiale firmata dal Circolo Cittadino che annuncia battaglie in regione insieme al candidato al Consiglio regionale Andrea Marinelli, con l'obiettivo di ottenere il reinserimento di Recanati nell'elenco dei comuni beneficiari. I democratici chiedono anche al sindaco Emanuele Pepa di scendere in campo. Quando in gioco ci sono lavoro, sviluppo e futuro, si legge una nota, non c'è spazio per divisioni o calcoli di partito. Questa è una lotta da fare insieme, unendo cittadino, imprese e istituzioni. La ZES, spiegano i Dem, rappresenta ossigeno per le imprese, un attrattore di investimenti e un generatore di posti di lavoro. Tenerci fuori significa condannarci e restare indietro mentre altri territori si prendono i benefici che spettano anche a noi. È inaccettabile. Strano però che lo stesso Ricci, allora, a suo tempo, quando venne annunciata la formazione di queste ZES in Italia e il fatto che le Marche erano incluse all'interno, non tutta la regione ma naturalmente alcune zone, si parlò di fuffa e di bufala, perché dice per ora è semplicemente un disegno di legge, non c'è un soldo, quindi non può fare propaganda elettorale con questi temi il governatore attuale Acquaroli. Adesso invece la ZES diventa quasi irrinunciabile, appunto, da parte del PD. Mettetevi d'accordo voi del PD, perché non mi pare che ci sia sintonia da questo punto di vista. Frena un po' sull'esclusione della ZES Piscitelli, Salvatore, avvocato, nonché candidato anche lui per una lista civica al Consiglio regionale a favore della presidenza Acquaroli. E dice Piscitelli: le dichiarazioni del segretario del PD, e si riferisce al segretario locale di Porto Recanati del PD, Ettore Perna, mi sembrano alquanto strumentali. Sulla ZES c'è il nostro impegno di inserire anche Porto Recanati, a oggi esclusa per il solo intervento del credito di imposta. Così Salvatore Piscitelli, candidato alle elezioni regionali a sostegno del governatore uscente Francesco Acquaroli, ribatte al segretario del PD locale Ettore Perna. Quest'ultimo aveva denunciato come Porto Recanati non fosse stato incluso tra i comuni ammessi alla galassia ZES riguardo alle aree agevolate in fatto di credito, appunto, di imposta. Siamo dei italiani piagnoni, noi l'economia la concepiamo soltanto come sussidi, assistenza. Veramente non è una cosa rivoltante, stomachevole. Rimaniamo a Porto Recanati, perché un'auto è carambolata contro un albero e per questo tre donne di 69, 74 e 79 anni sono state soccorse dal 118 e portate all'ospedale Cittanova in codice giallo. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri lungo il tratto della strada statale che si trova a nord di Porto Recanati. L'auto, con a bordo quattro persone, stando ad una prima ricostruzione, avrebbe invaso la corsia opposta schiantandosi contro un albero. Sul posto sono arrivate l'ambulanza di Cittanova e quella medicalizzata da Recanati, oltre ai vigili del fuoco di Civitanova e ai carabinieri della caserma di Porto Recanati. E adesso andiamo a vedere il resto del Carlino. No, questo è il resto del Carlino, scusate. Andiamo a vedere, sempre sul resto del Carlino, altre notizie. E precisamente sul lavoro regolare, irregolare multe per 35.000 euro. Qui siamo a Serravalle e veniamo a vedere. ci spostiamo a Serravalle, 2 denunce per spaccio, 1 per guida sotto l'effetto di stupefacenti e sanzioni per lavoro nero a 2 ditte del settore della preparazione alimenti, una con sede nel Maceratese e l'altra in provincia di Pavia, per quasi 35.000 euro. Oltre alle 36 persone provenienti da diverse regioni segnalate alle prefetture di residenza per detenzione di sostanze stupefacenti, con il relativo sequestro di poco più di 50 grammi di marijuana e quasi 100 grammi di hashish. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dall'Arma durante la 22esima edizione del Montelago Celtic Festival. L'Altopiano di Colfiorito, a Taverne di Serravalle di Chienti, che ha accolto da mercoledì a sabato scorsi una media stabile di oltre 10.000 presenze giornaliere arrivate da ogni parte d'Italia ed Europa. Personale del nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata ha effettuato verifiche nei confronti delle 2 ditte. Entrambe sono risultate aver impiegato manodopera irregolare, la prima con 4 lavoratori in nero, la seconda con 6. Per le violazioni accertate è stata disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale e contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di quasi 35.000 euro. Ora, mi pare giusto che venga sospesa l'attività lavorativa, perché oppure l'attività lavorativa può essere una sua sospensione prodotta e decisa al termine del procedimento e quindi di un pronunciamento del giudice. Questi crediamo delle situazioni di difficoltà tali che rischiano veramente magari di chiudere i battenti con la sospensione. Se sono irregolari siano sanzionati, ma perché dobbiamo sospendere un'attività lavorativa? È sempre denaro, che è sempre più che denaro, è sempre un'attività che è utile anche alla nostra economia, solo che si deve mettere meglio in regola, solo che lo deve fare con in maniera più corretta possibile, soprattutto senza giocare in termini di furbizia, no? Nel senso che ecco, io sono più furbo degli altri, quindi riesco a cavarmela meglio, no? Di chi invece è in regola, quindi c'è anche da questo punto di vista una scorrettezza in termini di concorrenza che viene falsata. Va bene, c'è sta tutto, ma la sospensione e la cessazione dell'attività lo trovo alquanto poco opportuno. Pollenza, andiamo a Pollenza, perché c'è un giovane che è finito nei guai per una doppia denuncia. Di che cosa si tratta? L'andiamo subito a vedere, sfogliamo il Corriere Adriatico, perché l'abbiamo letta in prima pagina sul Corriere Adriatico, e si parla appunto che un giovane finisce nei guai perché finge una frode informatica addirittura. Andiamo a vedere Pollenza, andiamo a vedere subito Pollenza, truffato di 502 euro, denuncia il fatto, poi si ripresenta dai carabinieri e denuncia di essere stato vittima di una truffa informatica. Per ottenere il rimborso della somma finisce nei guai un 23enne residente a Pollenza. Il giovane infatti è stato denunciato dai carabinieri alla stazione di Treia per i reati di simulazione di reato e tentata truffa. Verso metà luglio il giovane era andato dai carabinieri di Treia per presentare una querela. Militare aveva dichiarato di essere stato vittima di una frode informatica. Aveva infatti riscontrato sulla propria carta di credito 2 addebiti per un importo complessivo di 502 euro finiti su 2 carte PostePay, ma a suo dire lui quelle operazioni non le aveva mai autorizzate. Gli accertamenti militari hanno però permesso di appurare che quegli addebiti erano in realtà riconducibili ad una truffa di cui lo stesso 23enne era stato effettivamente vittima qualche tempo prima e per la quale aveva sporto denuncia ai carabinieri di Macerata 4 giorni prima. In quella circostanza, infatti, il giovane aveva spiegato di aver messo in vendita su un sito e-commerce uno splitter per Audi. Era poi stato contattato da un finto acquirente che lo aveva indotto a compiere due operazioni ad uno sportello Postemat, ma le quali invece di ottenere il corrispettivo pattuito era stato lui stesso a versare 502 euro, identica cifra indicata nella successiva falsa denuncia presentata a Treia, con l'intento per i carabinieri di ottenere dall'istituto di credito il rimborso della somma. La banca non aveva ancora formalizzato alcuna querela per truffa, ma il tentativo di ottenere comunque il rimborso tramite le dichiarazioni mendaci rese ai militari ha portato al deferimento del 23enne all'autorità giudiziaria per reati di tentata truffa e simulazione di reato. Quindi lui aveva perso 502 euro per la sua improvvida, diciamo così, proprio atteggiamento e comportamento, e poi cercava di recuperare questa cifra simulando una truffa che lui stesso avrebbe subito. E vabbè. E andiamo avanti, ho detto non ci sono grandi notizie oggi, a dire il vero, per cui andiamo a vedere anche nei centri vicini andiamo a vedere, dopo Recanati, Porto Recanati abbiamo Osimo, minacce di morte in diretta sui social, lei si barrica in casa, marito è stato fermato. E andiamo ad Osimo. Osimo, l'inquadratura traballa, scossa da un impeto improvviso, il volto è teso, lo sguardo acceso di collera, le parole affilate come lame. In diretta sui social lui scandisce la sua promessa di morte, pochi minuti dopo è sotto casa dell'ex moglie, negli alloggi popolari di via Raffaello Sanzio, a bussare con forza alla porta, lei per fortuna riesce a barricarsi dentro, chiude il chiavistello, chiama i carabinieri e inizia a contare i secondi che la separano dall'arrivo dei soccorsi. È la cronaca di un lunedì sera di paura, quello andato in scena intorno alle 22:20, quando un operaio tunisino di 48 anni, già noto alle forze dell'ordine, si è presentato nell'appartamento che fino a poco tempo fa condivideva con la donna, cercando di sfondare la porta. Prima c'erano stati un alterco e una sequenza di video in cui l'uomo, visibilmente agitato, insultava e minacciava la sua ex. Una manciata di minuti dopo sul posto sono convogliate due pattuglie del NORM di Osimo, lo hanno fermato e portato in caserma per l'identificazione, facendo scattare il codice rosso, la procedura d'emergenza che consente l'immediata attivazione di indagini e misure di protezione per le vittime di maltrattamenti e violenza domestica. Solo pochi giorni prima la donna era ricorsa alle cure del pronto soccorso in Torrette a seguito di un'aggressione subita dall'ex marito. Lo stesso nel luglio 2023 era stato arrestato durante un intervento ai carabinieri per sedare l'ennesimo litigio familiare. In quell'occasione aveva colpito un militare con calci e pugni, costringendo il collega a usare il taser per immobilizzarlo. Anche allora era stata la moglie a lanciare l'allarme al numero di emergenza. Ora io mi domando, ma visto che si è reso protagonista di tutti questi episodi e non ha neanche chiuso l'elenco, perché mi fermo qui, l'articolo è ancora più lungo, ma questo come mai sta ancora in Italia e come mai gli permettono di avvicinarsi alla moglie? Boh, non lo so, dopo tutti questi ripetuti atti di violenza nei confronti della donna. Spiegatemelo. Allora, per uno che lancia un razzo, no, di quelli che si comprano nei negozi dei cinesi allo stadio, gli date il DASPO, cioè per 3 anni non si deve presentare più a vedere le partite, siete severi, no? Il tifoso che non sa essere tifoso corretto, ma che diventa un elemento di pericolo insieme agli altri e così via. Ecco, questo che ha malmenato pure i carabinieri che sono venuti a soccorso della donna, no, invece di essere caricato su un treno merci e portato e riportato nella sua terra di origine, via terra, perché lo ripeto sempre, via terra, no, non fate fare dei viaggi in aereo perché non ci abbiamo soldi da spendere per i viaggi in aereo, ecco, è ricondotto alle sue terre d'origine, vai a togliti dai coglioni dall'Italia, ecco, invece di fare questo no, ce lo teniamo ancora qui e questo ancora continua in questi atteggiamenti. E che vedevo di... Allora, andiamo avanti. Andiamo adesso a Castelfidardo, perché schianto tra uno scooter e un camion ieri pomeriggio intorno alle 16.30 all'incrocio tra via delle Industrie e la strada provinciale 10. Nello scontro sono rimaste ferite due persone, un uomo e una donna, che viaggiavano su un T-Max. Ad avere la peggio è stata la passeggera soccorsa sul posto e trasferita in codice rosso all'ospedale di Torrette con l'ambulanza atterrata in un campo vicino. Le sue condizioni, pur serie, non destano preoccupazioni. Il conducente è stato invece accompagnato in ambulanza a pronto soccorso e in condizioni meno gravi. L'allarme lanciato da alcuni automobilisti ha fatto arrivare in pochi minuti sanità della Croce Rossa di Osimo, l'automedica, la Croce Gialla di Camerano, i vigili del fuoco e la polizia locale. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio delle forze dell'ordine. E sfogliando sempre il giornale, calci in testa al passante, devi morire, il giovane violento finisce ai domiciliari. Qui siamo a Iesi, un episodio raccapricciante. Iesi, lo hanno fermato di nuovo, ma questa volta con un provvedimento più restrittivo. Per il 25enne ucraino, il GIP e Carla Massini, su richiesta del PM, ha disposto gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Carabinieri e la compagnia di Iesi gli hanno notificato la misura cautelare dopo l'ennesima notte di violenza, quella cioè del sangue sull'asfalto, delle minacce di morte e delle percosse al volto di un 41enne in pieno centro storico. Iesi era accaduto nel primo sabato di luglio, poco dopo l'una e mezza, in via Cavour. Le telecamere avevano ripreso l'intera scena, l'aggressione, la rincorsa, il salto a due piedi sulla testa della vittima, già priva di sensi. Muori, t'ammazzo, diceva il 25enne ucraino, e mentre continuava appunto a urlare e inveire contro la povera vittima, che era uno iesino, il volto era coperto di sangue, aveva tentato di rialzarsi ma era stato immobilizzato e colpito ancora fino a cadere di nuovo. Dai palazzi i residenti urlavano di smetterla, ammazzo pure voi, vengo a cercarvi e squarto tuo figlio, se vieni giù e che ti sciolgo nell'acido, taglio la gola a tua madre, ti petto, avrebbe gridato il 25enne. Qualcuno intanto allertava il 112, sul posto erano arrivate le pattuglie dei carabinieri e l'ambulanza del 118. L'aggressore, difeso l'avvocato Alessio Giovanelli, è stato trovato poco dopo seduto sulla panchina in Piazza della Repubblica mentre inveiva contro la fidanzata e tentava di ribaltare la situazione. Sono stato picchiato da un ragazzo di colore, residente in 6, e difeso l'avvocato Michele Liuti, lo hanno denunciato per minacce aggravate. Non era la prima volta, perché anche in altri episodi si era reso protagonista appunto di fatti di violenza. È un ucraino, c'hanno bisogno di soldati, c'è bisogno di soldati Zelensky, riportatelo alla sua patria, no? È 25enne, può fare benissimo, può andare benissimo al fronte, non rompere le palle qui da noi. No, lo caricate su un camion merci, gli fate fare un viaggetto abbastanza lunghino, però ci arrivate bene in Ucraina, e dopo lì lo scaricate alla polizia locale. Dice: questo sta qui da noi, ma arruolatelo e mandatelo a combattere contro i russi. Che ci vuole? Non capisco per quale motivo siamo così timidi nel fare questo, non lo so. Allora, andiamo a dare un'occhiata a questo punto, c'è anche l'interrogatorio bis, l'indagine svolta Santini, Ricci non ha preso un euro. Allora, perché nel lungo interrogatorio a quanto pare dice, vediamo, parliamo allora dell'inchiesta Ricci e Company su Affidopoli, che sta appunto sconvolgendo l'ambiente del PD, soprattutto di Pesaro, ma soprattutto la candidatura di Ricci alla presidenza della Regione Marche. Ci sono nuovi episodi e nuovi nomi, forse anche nuove ipotesi di reato, sono gli sviluppi dell'inchiesta sugli affidamenti diretti del Comune di Pesaro all'epoca all'epoca dell'ex sindaco Matteo Ricci, dopo l'interrogatorio bis di Massimiliano Santini, che si è risolto in una lunga confessione. Santini, la riscossa, dice, è la sintesi del faccia a faccia lungo quasi 11 ore dell'ex braccio destro per gli eventi di Ricci con la magistrata Maria Letizia Fucci, avvenuto alla presenza di poliziotti, finanzieri, inquirenti lunedì scorso nel comando provinciale di Pesaro e della Guardia di Finanza. La riscossa dopo la scena muta del primo interrogatorio in procura dello scorso 28 luglio, quando si era avvalso la facoltà di non rispondere rispetto al ruolo che si è trovato appiccato e appiccicato, anzi addosso, del principale artefice del sistema corruttivo. Per lui una presunta tangente di 106.000 euro ipotizzata dalla procura della Repubblica per gli incarichi dal comune di Pesaro senza gara né rotazione. Vabbè, poi l'interrogatorio, se volete, ve lo leggete. A quanto pare, dice, accertamenti sulle chat recuperate che sono di Santini e non di Ricci, come riteneva la procura, con la richiesta di autorizzazione al Parlamento di Strasburgo per quelle che riguardano l'eurodeputato. Non ci ho capito niente. Comunque sono stati recuperati i messaggi dell'iPhone che erano cancellati, che la procura riteneva fossero del deputato appunto dell'Unione Europea Ricci. Comunque quello che Santini ha descritto è un sistema che lui avrebbe subito, tutte vittime, determinato dalla pretesa dell'ex sindaco di vedere realizzate le iniziative in base ai suoi input in tempi brevi, con una straordinaria pressione esercitata per la sua forte leadership. Perciò sarebbero state prese scorciatoie e sarebbero nati procedimenti sui generis. Santini ha negato di essersi occupato delle determine, ha detto che Ricci non ha preso un euro dalle sue associazioni e non sapeva che lui ne traesse dei vantaggi economici per la procura. L'utilità di Ricci è quella del maggior consenso per gli eventi organizzati con modalità illegittime. L'indagato, cioè, quindi non è stato mai accusato di peculato, ma semmai Ricci avrebbe forzato questi eventi in maniera non legittima, facendo prendere delle scorciatoie per ricavare il maggior consenso dagli eventi stessi in termini di immagine e in termini elettorali. Allora, vabbè, una volta questo poteva rientrare anche in un reato, quello dell'abuso d'ufficio, che è stato depenalizzato con grande dispetto dei compagni, ma che ora magari lo utilizzeranno. Detto questo io mi fermo qui, ho fatto anche troppo tardi pure, un grazie per l'ascolto e una buona giornata a tutti. Adesso io vado a ringraziare lo sponsor e poi più tardi ci risentiremo per il radiogiornale questa mattina alle 10.30 a filo diretto con Maria Maggi, alle 9.15 invece sarete in compagnia di Anna Paola Frontini.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.